Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Alto Adige Cultura, il podcast della Ripartizione Cultura Italiana della provincia autonoma di Bolzano. Il 23 settembre scorso ha avuto luogo presso il Centro Trevi una conferenza con Francesco Manacorda e Lidia Yi, che hanno ideato e curato la mostra dal titolo Martian Museum of Terrestrial Art alla Barbarian Art Gallery di Londra. Dopo aver proposto la prima delle tre parti della conferenza, vi facciamo ascoltare di seguito l'intervento di Francesco Manacorda. Buon ascolto.
Ringrazio di questa introduzione magnifica e dell'invito di venire, che abbiamo ricevuto di venire a parlare e a raccontarvi la nostra esperienza. Divideremo la conferenza in due parti. Io introdurrò un attimo la mostra e che cosa, come era stata costruita e il suo background, diciamo, mentre Lidia più avanti vi parlerà un pochino di più di alcune opere e del modo in cui il modello interpretativo della mostra è stato costruito. Innanzitutto il titolo della mostra è che cos'è? La mostra si intitola Il Museo Marziano di Arte Terrestre e in pratica è una finzione narrativa, è come se noi avessimo chiesto ai nostri visitatori di credere che nel momento in cui compravano il biglietto e entravano all'interno dello spazio espositivo del Barbican, in realtà non erano più sulla Terra, ma i visitatori erano nella finzione su Marte a visitare un museo antropologico di arte terrestre. Per cui lo sforzo per il visitatore di capire il meccanismo narrativo era piuttosto complicato, ma una volta entrati nel meccanismo, chiunque venisse a vedere la mostra aveva questa impressione di essere quasi come se vedesse un film, come se fosse portato a credere a una storia che in realtà era completamente assurda. Com'è possibile che un visitatore si trovi su Marte, com'è possibile che i marziani, che probabilmente non esistono, come sappiamo, avessero un museo di arte contemporanea terrestre. Quindi voi vedete qui nella prima immagine della mia presentazione l'ingresso con una grande struttura luminosa in cui c'era un'introduzione al visitatore che era firmata da un ipotetico direttore del Museo Marziano, in cui si parlava della magnifica iniziativa del popolo marziano che dopo aver radunato fondi e mandato alcuni antropologi sul pianeta Terra, e dopo che questi antropologi avevano compiuto la loro missione, raccolto dati, informazioni e alcuni artefatti di questa civiltà lontana, finalmente il direttore del Museo Marziano dava il benvenuto ai visitatori, ai marziani che venivano a visitare questo museo si auspicava che finalmente questo aspetto misterioso della cultura terrestre potesse essere spiegato ai poveri marziani che assolutamente non riuscivano a comprendere che cosa fosse l'arte e quale funzione potesse avere nella cultura contemporanea dei loro vicini interplanetari. Quindi, come potete vedere, questa finzione è in realtà una situazione molto simile a un gran numero di visitatori di arte contemporanea, di mostre di arte contemporanea, che una volta entrati in una mostra di arte contemporanea hanno qualche difficoltà a capire perché queste opere sono arte, che cosa rappresentano e come si collegano al resto della cultura umana conosciuta. E questo è forse uno degli aspetti più strani e interessanti, il fatto che il visitatore, diciamo non esperto di arte contemporanea, potesse in realtà identificarsi con un marziano non esperto di arte terrestre in una inventata civiltà marziana in cui l'arte non esiste. Una cosa che vorrei raccontarvi abbastanza brevemente prima di farvi una specie di visita guidata virtuale attraverso alcune immagini, sono i punti di riferimento che noi abbiamo usato e che ci sono stati di grande ispirazione per ideare questo progetto. Prima di tutto c'è stata un'ispirazione molto precisa che si collega a un testo del filosofo belga che si chiama Thierry de Duve, che alla fine degli anni 90 ha pubblicato un saggio molto importante che si chiama Kant dopo Duchamp, in cui cerca di spiegare l'impatto dell'iniziativa di Marcel Duchamp e del ready-made duchampiano sulla teoria estetica in generale e sul modo in cui l'oggetto che può essere considerato arte è cambiato completamente. Ha cambiato completamente non solo i contenuti dei musei, ma anche il modo di concepire che cos'è l'arte e che cos'è l'estetica nella civiltà contemporanea, nella nostra civiltà contemporanea. E scherzosamente, in maniera ironica, ma anche da un certo punto di vista molto profonda, De Duve iniziava il primo capitolo del libro ipotizzando un antropologo marziano che veniva sulla Terra e che doveva raccogliere dati, i più dati possibili, per poter spiegare ai suoi concittadini quale fosse il significato dell'orinatoio di Duchamp. Perché un orinatoio, se è messo in un museo, diventa un'opera d'arte quando ce ne sono milioni nei bagni pubblici in tutto il mondo? Come è possibile che un oggetto assolutamente non unico di colpo abbia un valore economico e un valore culturale e affettivo, anche da un certo punto di vista, così strepitoso? E quindi questo antropologo di invenzione andava a spiegare le ragioni di questo strano caso attraverso diverse teorie antropologiche che erano poi di antropologia umana. Quindi la nostra idea in realtà non è un'idea completamente originale che abbiamo inventato dal nulla, ma è un'idea a cui dobbiamo per la quale dobbiamo molto a questo filosofo belga che ha iniziato il paradosso, ma noi il paradosso abbiamo deciso di portarlo invece a un livello molto diverso. Abbiamo deciso di portare la finzione nel mondo reale e di veramente immaginare: benissimo, allora facciamo finta che l'antropologo sia già venuto e che abbia raccolto una collezione di opere e che cerchi di spiegarla ai suoi concittadini. Quindi questo è uno dei punti di riferimento dai quali siamo partiti. Il secondo punto di riferimento è un museo che oggi non esiste più, che è un museo parigino che al momento è stato chiuso e che riaprirà fra qualche anno, credo vicino a Lione o comunque nel sud della Francia. Il museo era il Musée des Arts et des Traditions Populaires, il museo delle arti e delle tradizioni popolari, ed era un museo di antropologia locale francese, quindi del folklore delle campagne francesi, che era organizzato da Georges-Henri Rivière, un surrealista che aveva fondato con Georges Bataille la rivista Document, la rivista che aveva negli anni 20 era venuta fuori dal movimento surrealista. Ma la cosa più singolare è che Georges-Henri Rivière aveva fondato questo museo con l'aiuto e la consulenza del più grande antropologo vivente in quel momento, Claude Lévi-Strauss, che aveva disegnato il museo con il direttore del museo come se fosse una specie di sistema che dovesse spiegare l'intera civilizzazione francese. Per cui una categoria dopo l'altra, questo museo è una specie di mappa della cultura contemporanea francese. E questo è stato il secondo aspetto che ci ha ispirato molto per la costruzione del museo. Quindi per venire a questa veloce visita guidata, l'intera operazione, come potete forse avete già intuito, era un'operazione invece di essere di fantascienza, era un'operazione di fantantropologia. Un'operazione in cui una disciplina veniva usata per interpretarne un'altra, o più che usata, forse usata malamente o misusata, disusata per interpretare un'altra, perché gli oggetti che noi abbiamo raccolto nella collezione del Museo Marziano erano tutti di arte contemporanea e principalmente prodotti nell'arte contemporanea occidentale e solamente dagli anni 50 fino al 2008, ma l'intero strumentazione e l'intero apparato teorico che abbiamo usato per interpretarlo era quello invece dell'antropologia, che è in realtà la scienza che interpreta civiltà lontane. In realtà una delle intenzioni diciamo nascoste di questa operazione era quella di assoggettare la nostra stessa civiltà al trattamento che noi avevamo riservato alla civiltà di altri mondi, per cui molto spesso l'antropologia ha anche commesso errori di interpretazione e grandi forzature, perché si è sempre proposta di interpretare civiltà lontane che avevano sistemi di significazione diversi, sistemi di interpretazione del mondo diversi e oggetti con funzioni diverse, ma spiegarle con una scienza che in realtà era creata dalla nostra civiltà, per cui parzialmente non poteva completamente spiegare e probabilmente capire la civiltà e l'oggetto dell'interpretazione. Quindi anche questo elemento è qualcosa che abbiamo voluto replicare con il Museo Marziano di Arte Terrestre. Molto spesso abbiamo scritto nei testi, nelle didascalie, che vedrete sono anche molto spesso ironici, molto spesso interpretano malamente l'oggetto e prendono metafore che l'artista usa come strumento per la trasfigurazione poetica, vengono prese assolutamente sul serio, come se invece l'artista credesse che chiamare un'opera in un certo modo la trasformi nella parola che forma il titolo di quest'opera, per esempio. Quindi per portarvi direttamente alla mostra, spero che, è un pochino buio purtroppo, ma spero che possiate vedere, questo era l'ingresso con il pannello espositivo. Dal pannello espositivo partivano varie linee che si collegavano al sistema di classificazione che abbiamo inventato per spiegare l'arte ai marziani. Questo sistema era largamente ispirato dall'antropologia, diciamo degli anni 50 più che altro, e come vedete nella mostra ci sono linee che da questa parte, dove c'è l'introduzione del direttore fittizio del museo, partono e vanno a spiegare le varie categorie che poi si dividono in sottocategorie. La prima categoria è forse la più interessante, la più importante, è quella dedicata agli antenati e alla in questo caso la categoria principale è discendenza e famiglia, e la sottocategoria di cui in questo momento vediamo un'immagine era quella dedicata all'adorazione degli antenati, che è una categoria antropologica abbastanza diffusa in diverse civiltà. In questo caso abbiamo riunito varie opere che artisti contemporanei avevano fatto in omaggio o in citazione o in un certo modo ritualistico, ripetendo opere fatte da artisti della generazione precedente, per cui una delle idee di questa uso della categoria antropologica per spiegare l'arte contemporanea era quella di comparare le relazioni familiari che ci sono in ogni civiltà che noi conosciamo, o relazioni di famiglia o di clan o di gruppi sociali che si riconoscono come una singola unità, e le relazioni tra artisti di una generazione con quelli della generazione precedente, perché molto spesso artisti riprendono opere, come in questo caso nel caso di Sherry Levine, che ha rifatto L'Orinatoio di Duchamp esattamente rimodellandolo sull'originale, ma invece di averlo nel materiale dell'originale di ceramica, lei lo ha rifatto come una scultura, con un materiale di una scultura più tradizionale, in questo caso bronzo, commentando su o cercando di elaborare sulle intenzioni di Duchamp nella trasformazione di un oggetto di uso comune in un oggetto di arte contemporanea, e in realtà percorrendo il percorso ritroso e riportando questo oggetto di uso comune nel discorso dell'arte tradizionale attraverso un materiale che viene normalmente dedicato alla scultura pre-Duchampiana, al bronzo. O nell'opera qui nella destra dell'immagine, dove Maurizio Cattelan si è travestito da Picasso per accogliere visitatori del MoMA di New York, e posa di fronte a un dipinto di Lichtenstein. Questa è un'immagine della stessa sezione, infatti potete vedere la parte qui dove c'è l'orinatoio di Sherry Wing, che riprende quello di Duchamp, varie opere che in modo diverso si riferiscono a artisti molto importanti, tra cui Duchamp, tra cui Robert Smithson, che artisti contemporanei venerano come se fossero degli antenati intellettuali. Per cui quello che volevamo cercare di spiegare al pubblico era il fatto che molto spesso quello che gli artisti usano nel momento in cui fanno un omaggio, o quello che gli artisti cercano di portare in scena quando riusano o cercano di rifare un'opera di un artista della generazione precedente, non è dissimile da quanto tradizionalmente nell'antropologia viene fatto tra una generazione all'altra, o quando un antenato mitico viene inserito in un rituale antropologico, come per esempio nel caso dei totem. Un'intera sezione della come dire sovrasezione di discendenza e famiglia era dedicata ai totem, che nell'immaginario antropologico raccoglie una serie di antenati mitici, generalmente sotto forma di animali, che identificano un gruppo sociale. Nel caso dell'arte contemporanea, quest'opera per esempio di Thomas Hersham era un'opera in cui lui ha raccolto una serie di immagini di antenati intellettuali, tra cui Warhol, Duchamp, Mondrian e Le Corbusier, in un'opera che in realtà anche dal punto di vista stilistico assomiglia un pochino a un totem, o in questo caso per esempio in questa colonna dell'artista tedesca Isa Gensken, l'artista ha raccolto una serie di materiali che vengono usati nell'architettura modernista europea, che è una specie di vocabolario di riferimento dell'artista, e che rappresenta infatti una comunità culturale a cui l'artista vuole non appartenere, ma essere collegato, o dalla quale vuole prendere in prestito significati, per esempio. Qui potete vedere una visione d'insieme di tutti i totem. Un aspetto molto importante della mostra era quello di certe volte aiutare il visitatore a entrare in una categoria antropologica che poteva essere difficile di per sé, per cui avere dei totem, come per esempio quello di Brian Jungen, un artista canadese qui nell'immagine sulla destra, che assomiglia a quello che noi conosciamo come un totem, mentre altre volte abbiamo mostrato, ecco qui c'è un'altra immagine di Brian Jungen, o un'immagine del totem di Goschka, dell'artista polacca Goschka Makuga, o altre volte l'opera ha più un aspetto è collegata alla categoria antropologica più per un aspetto concettuale, per cui se da un certo punto di vista l'opera di Brian Jungen non solo cita, ma è assolutamente identica a un totem nordamericano, semplicemente fatto con sacche da golf invece che animali veri, e si riferisce per Brian in particolare alla vicenda politica per la quale molto spesso in Canada antichissimi luoghi dove venivano, dove ci sono delle necropoli molto antiche degli indiani nativi d'America, vengono trasformati in campi da golf e molto spesso non c'è alcuna salvaguardia del patrimonio degli indiani americani, per cui lui ha voluto proprio in questo caso commentare questa situazione politica facendo un totem con delle borse da golf. In questo caso il pubblico poteva capire perché quest'opera era un totem, mentre in altri, nel caso per esempio di Marcel Brotters, era un salto un pochino più complesso che abbiamo cercato di aiutare il pubblico a fare attraverso didascalie scritte appositamente. Ma nel caso di Marcel Brotters l'opera è un'opera vera, molto tipica della produzione di Brotters, è una pentola con delle cozze che come dire, escono dalla pentola come se fosse fumo con il coperchio della pentola al di sopra di una certa quantità di cozze. Per Brotters quest'opera è un commento molto ironico alla sua nazionalità, al fatto che l'artista era belga e la cozza per il popolo belga è una specie di cibo nazionale, per cui unire quest'opera che chiaramente si riferisce ai totem nordamericani come li conosciamo da un museo di antropologia, è un'opera di arte contemporanea che invece si riferisce a un gruppo sociale a cui l'artista appartiene, ma che anche in quel caso rappresenta un animale, ma che non ha alcun rapporto formale con un museo antropologico, era proprio per aiutare il pubblico a fare questo salto interpretativo tra perché l'arte contemporanea sembra così difficile, ma in realtà perché non provare a interpretarla con strumenti che magari il pubblico stesso ha già nel proprio bagaglio di conoscenze, per cui può chiaramente arrivare a osare un'interpretazione diversa. Qui abbiamo un'altra visione dello stesso totem, mentre questo muro, che era la parte finale dell'opera, del pianterreno dell'opera, era il muro dedicato alle icone, in cui ci sono varie icone della civiltà contemporanea, tra cui anche due raffigurazioni di Mao di Andy Warhol. E di nuovo, anche in questo caso, abbiamo cercato di portare avanti una interpretazione che da un certo punto di vista facesse uso delle categorie antropologiche di che cos'è un'icona e dell'idea che anche nella tradizione come dire, cristiana ortodossa, per esempio, l'icona non è mai una copia, ma è sempre un originale, è sempre una copia dell'originale, c'è una specie di trasferimento magico tra un'immagine e l'altra, per cui chi guarda o chi venera un'icona ha un contatto privilegiato con la divinità, che è un aspetto che Warhol nella sua ossessione riproduttiva delle immagini e nella sua continua produzione della stessa identica immagine ha usato nella sua strategia di produzione della sua arte contemporanea. Un'altra visione d'insieme delle due categorie. La seconda categoria molto importante del piano terreno della mostra era dedicata alle magie e alle credenze e a tutti gli aspetti attraverso i quali artisti contemporanei usano tecniche molto antiche di magia per la trasformazione di oggetti e opere. Per esempio Cornelia Parke, che è un'artista inglese contemporanea, in quest'opera che vedete non molto bene qui nella destra dell'immagine, ha sottoposto alcuni oggetti, ha tagliato alcuni oggetti con la ghigliottina che ha tagliato la testa a Maria Antonietta, per cui trasferendo in oggetti di uso quotidiano come una pagnotta o un giornale o una cravatta, l'aspetto, come dire, magico e l'aspetto storicamente fondamentale che quell'atto ha avuto nella storia della civiltà contemporanea. E questo non è molto diverso da quello che gli antropologi chiamano magia simpatica, per cui uno sciamano o un mago può trasferire la proprietà di un oggetto ad un altro oggetto semplicemente per il contatto, attraverso il contatto tra i due oggetti per un certo determinato tempo, o per esempio la magia voodoo anche fa uso di questa stessa tecnica. Questa era una sala interamente dedicata a strumenti, a bacchette magiche e a strumenti di magia che a volte erano giustamente interpretati come strumenti che cercavano di portare trasformazione nel mondo, altre volte erano più simili a strumenti che tradizionalmente sembrano oggetti sciamanici. Mentre questa era la sala dedicata alle reliquie, diciamo, che giocava sulla sovrapposizione di senso che c'è o di significato che c'è tra la reliquia religiosa, che è un oggetto appartenuto a una persona di particolare santità o di particolare importanza, e alla reliquia come quello che rimane dopo una performance artistica, che molto spesso negli anni 60 è stato mantenuto come unico documento della performance art. Nei piani superiori c'erano della mostra c'erano due categorie importanti. Da un lato c'era la categoria dedicata ai rituali, di cui vediamo in questo caso una delle sottocategorie, gli oggetti ritualistici, in cui c'è un'opera di Beuys, un'opera dell'artista franco-polacco André Kader. Un'altra sottocategoria era dedicata direttamente ai rituali e a atteggiamenti in cui gli artisti, in particolare artisti che si dedicano a performance o che hanno una specie di attenzione al gesto come aspetto molto importante della loro opera, riprendevano una serie azioni o una serie di attività che fatte in sequenza hanno, come nel caso del teatro o della performance art, hanno un significato molto preciso, che non sono molto diverse dai rituali antropologici. Nel caso di Mike Kelly, un artista americano che ha fatto quest'opera in cui ci sono le due immagini che sembrano molto uguali, in realtà vediamo un caso di arte concettualmente molto complesso, perché Mike Kelly ha trovato la fotografia in bianco e nero sulla sinistra in un archivio fotografico degli anni 70 di una scuola e ha organizzato e ha ricostruito un set in modo da poter riorganizzare un'azione che gli permettesse di prendere un'immagine il più vicino possibile all'immagine originale. Questo non è molto diverso all'idea del rito che ripete sempre la stessa immagine originale, sempre nello stesso modo, in cui un atto originale che è ritenuto di particolare significato viene ogni volta ripetuto. E questo è il caso non solamente nei riti di civiltà molto lontane o non appartenenti alla civiltà occidentale, ma anche nelle religioni della nostra civiltà è lo stesso meccanismo che funziona per attivare un rito. Per esempio la messa è un rito che viene ripetuto esattamente identico da circa 2000 anni. Questa era la sala dedicata sempre nella categoria del rito alle trappole che intendevano catturare in maniera rituale una preda di particolare significato. La parte invece, l'ultima parte della mostra, che era l'altra sezione del primo piano del museo, era dedicata alla comunicazione interplanetaria, per cui in questo caso era la parte un pochino più scherzosa e più marziana dell'intera operazione. la parte in cui artisti si sono dedicati a costruire opere che in maniera metaforica si riferissero a un contatto con gli extraterrestri, o che volessero riferire, volessero generare un contatto con gli extraterrestri, come per esempio quest'opera di Polke, in cui una patata orbita intorno a un'altra, come a ricreare una specie di luna, una specie di satellite che orbita intorno a un altro satellite che potesse funzionare come una specie di telefono inventivo, telefono per parlare con gli extraterrestri. O questo lavoro molto più grande degli artisti molto giovani Aglior e Calzadilla, che hanno ricostruito un modello di un satellite, ma invece di trasmettere segnali attraverso segnali radio, usa queste resistenze e trasmette segnali attraverso il calore, come se in questo caso un messaggio potesse arrivare a degli alieni attraverso il calore invece che attraverso una radiazione diversa da quella radio, ma la produzione di luce e calore. Mentre questa era l'ultima sala, forse la sala in cui di nuovo l'antropologia e gli interessi di artisti contemporanei coincidevano, perché era la sala dedicata al contatto culturale, che è una categoria antropologica che definisce l'impatto che l'antropologo ha su una cultura lontana. Per esempio, se un antropologo si presenta decide di studiare una tribù nelle Filippine e va con una macchina fotografica a scattare fotografie della tribù, può succedere che la macchina fotografica venga interpretata come una specie di strumento magico e che quindi entri nel vocabolario visuale della cultura studiata e venga per esempio incorporata in una scultura, in un dipinto, in un disegno. In questo caso noi abbiamo riunito qui opere prodotte da artisti negli ultimi 40 anni, per esempio c'è un'opera di Barbara Aitford qui davanti che assomiglia vagamente a una specie di alieno, di testa di alieno, ma tutte queste erano opere che artisti hanno concepito in riferimento all'idea del marziano, all'idea dell'alieno, per cui il fatto di inserirle in questo sistema museale in cui queste opere venivano paragonate al contatto culturale voleva dire, come dire in tono ironico, voleva suggerire in tono ironico che questi artisti fossero stati in contatto con gli alieni nel passato e che quindi questo contatto avesse facilitato la creazione di queste stranissime opere. Con questo vi passerei la parola a Lidia Yi che vi parlerà più in dettaglio delle interpretazioni marziane.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.